ripresa, rigenerazione, sostenibilità, economia circolare, al Salone e al Fuorisalone, dove abbiamo incontrato l'energia e la fantasia dei giovani designer. Il Nido degli Incivili, l'installazione denuncia e proposta di giovani designer africani. I cambiamenti stanno avvenendo, l'organismo collettivo dove l'architetto Cucinella ci spiega la sua idea di sostenibilità. E ancora Terra Mater, alla fabbrica del vapore, oggetti, mobili e anche edifici in terra cruda. Le protagoniste sono le donne. Buon pomeriggio da Tiziana Ricci e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive che oggi vi porta a curiosare nelle idee del salone e del fuorisalone. E vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast. Ma prima di cominciare il viaggio vi ricordo che domani avete un impegno, per cui quello che dovete vedere andatevelo a vedere oggi, perché domani siamo tutti dove? Al ex ospedale Paolo Pini in via Ippocrate, perché lì c'è la festa di Radio Popolare. Allora, ci sono tantissimi appuntamenti e io vi voglio ricordare quell'appuntamento che gestirò io, che è alle 14 al Teatro Cucina. Chi vuol venire deve trovarsi lì un po' prima, ovviamente, perché i tempi sono un po' stretti. Noi siamo dalle 14 alle 15, però insomma devono uscire quelli che ci sono prima di noi, eccetera, per cui è meglio prepararsi un pochino prima. E chi sarà l'ospite? Studio Azzurro. Studio Azzurro, questo laboratorio di ricerca artistica che noi seguiamo e amiamo da sempre. E saranno con noi Laura Marcolini, Fabio Cirifino, Leonardo San Giorgi, ma anche altri che lavorano con loro. E io vi do qualche minuto di anticipazione dell'incontro che faremo domani, dove ci racconteranno il loro lavoro. Nel 2011 Paolo Rose e Andrea Balzola hanno scritto L'arte fuori di sé. Raccontano un po' tutto il senso del lavoro di Studio Azzurro, no?
Raccontano anche in termini un po' più complessi. Cioè,
ecco, lei che racconta è Laura Marcolini.
Che è stato dietro, ma che è stato continuamente elaborato e rielaborato in questi 40 anni sostanzialmente. C'è un pensiero insomma molto intenso e anche molto rigoroso, che ha portato a delle scelte molto forti anche rispetto per esempio al mercato dell'arte e alla scelta a un certo punto di accogliere gli inviti a cominciare a ragionare sugli ambienti museali e quindi, e quindi persino a sostanzialmente inventarsi un nuovo tipo di museo che viene ben spiegato in un altro testo, ma anche nell'arte fuori di sé, ci porta dall'idea del museo di collezione all'idea di un museo di narrazione, in cui sono appunto Le storie che tramandano, che si incontrano all'interno dello spazio museale, dell'ambiente museale,
e poi
anziché
secondo me,
soltanto gli oggetti.
E poi secondo me c'è anche un altro aspetto molto importante che gli veniva sottolineato, cioè la capacità di creare, di superare diciamo l'egocentrismo di un artista, ma l'opera d'arte veniva fuori come da un pensiero collettivo, no?
Assolutamente.
Era un po' la svolta.
Sì, questo è uno degli altri grandi temi che appunto viene portato avanti da questa idea di bottega, e cioè il concetto dell'autore collettivo sostanzialmente. Sì. D'altronde, lavorando con questi strumenti e con questi linguaggi, è anche impossibile fare tutto da soli, questo lo diceva sempre Paolo Rosa, no? Ma soprattutto, oltre a non essere possibile, è un peccato, perché si riesce sicuramente ad arrivare meno lontano in qualche modo. E riuscire a mantenere attivo il dialogo tra competenze diverse, tra culture proprio anche diverse, è una linfa straordinaria e impareggiabile.
Una grande ricchezza. Di tutto questo parleremo domani pomeriggio alle 14 al Teatro Cucina, alla festa di Radio Popolare. Poi proietteranno anche alcuni video, vedremo le loro opere, quelle che hanno deciso di portare, e ci racconteranno il loro lavoro. Allora, adesso cominciamo il nostro giro. Ci sono talmente tante cose in questi giorni a Milano e noi ci fermiamo su alcune, no? Ecco, per esempio, andiamo al Giardino Botanico a Brera, che è un posto meraviglioso, dove se siete nervosi trovate ristoro tra le piante stupende. E se ci andate in questi giorni fino anche a lunedì, troverete un'installazione interattiva fatta, è come un nastro dinamico, un tubo di rame antibatterico. E da questo tubo a volte esce vapore, a volte esce musica, come sentiamo. Dunque i visitatori hanno la possibilità di sperimentare in dinamiche di gioco, di sperimentare i fenomeni di energia solare, eolica e di raffreddamento evaporativo. Infatti c'era un sacco di gente che si fermava a prendere i vapori freschi che uscivano da questo tubolare in rame. Ecco, questo è il Giardino Botanico a Brera ed è una proposta di interni, come anche è una proposta di interni la serie di installazioni che trovate sempre all'Università Statale. Oh, qui le voci della gente coprono gli uccellini, ma ci sono anche gli uccellini. Siamo all'interno dell'installazione di Michele De Lucchi, che è un metaforico cannocchiale che punta verso il cielo. L'idea è quella di trovare un'armonia per star bene con se stessi e con gli altri, rispettando l'ambiente fisico in cui tutti viviamo. È una struttura alta 14 metri, ha una forma conica. E dentro c'è un video con delle immagini che rendono omaggio alla bellezza del pianeta. Ecco gli uccellini. Vabbè, sono coperti purtroppo dal chiacchiericcio della gente. Poi ci sono altre installazioni, c'è Echinoidea, che è un guscio modulare in legno, un'esperienza contemplativa. È tutta una struttura in legno dove potete entrare, sedervi, rilassarvi e prendere l'energia di questo legno. Poi nella parte centrale c'è l'installazione di Piero Lissoni, che è una grande impalcatura realizzata con dei tubi che attraversano un percorso di rampe in lamiera e portano una pedana in legno nautico. Sembra un'impalcatura e l'idea è quella di ricreare l'esperienza di salire come su uno yacht e di notte si illumina. Ecco, adesso io vi sto raccontando un po'. Ah, poi c'è una fontana bellissima che è in realtà un'installazione di una società che fa rubinetterie e è una fontana composta di elementi colorati molto divertenti e l'acqua come elemento di rigenerazione, sì, perché il titolo di questa edizione dell'installazione di interni è Design Regeneration. E poi che altro c'è? Ah, assolutamente da vedere, da non perdere, la creatività brasiliana. Sempre in Statale, sono 40 pezzi realizzati da designer di nuova generazione che interpretano gli ultimi 200 anni di artigianato e design. Cosa vuol dire? Che mettono insieme tradizione e innovazione, diciamo. Allora, attenzione che qui in Statale si va avanti fino a lunedì. E nel cortile d'onore alle 18 lunedì è in programma un concerto per chiudere la settimana dedicata al design. Sapete che il salone del mobile a Rofiera aveva rimandato per 2 anni la sua presenza e è tornato, è tornato diciamo in grande stile. L'anno scorso c'era stato il Super Salone, che era una sorta di grande installazione curata dall'architetto Boeri. Invece quest'anno è tornato con tutti i suoi stand, sono quasi una ventina, da 15 a 20 adesso non so bene di preciso, e oggi era aperto al pubblico, era perché è aperto fino alle 18:30, quindi ancora per poco più di mezz'ora. E poi anche domani il salone con queste proposte bellissime, con questi ambienti, arredamenti belli, con questi materiali nuovi, naturali, come dicevo anche nel sommario, una grande attenzione alla sostenibilità, a questi materiali che rispettano la natura in qualche modo. 15 padiglioni al Salone del Mobile, alla sua 60esima edizione. Dal 98 la manifestazione è arricchita dal Salone Satellite, che ospita i giovani con le loro idee inclusive e accoglienti. 600 giovani da 48 paesi. Lo ha voluto Marva Griffin.
Aiutare i giovani, farli conoscere, perché loro volevano essere conosciuti dai produttori italiani. Il tema del Salone Satellite è la disabilità. I ragazzi hanno disegnato per i disabili e anche la sostenibilità.
Il design al servizio delle persone disabili, come la bella sedia di Andrea Maggiarra.
Qui la creatività è al servizio di questo problema della disabilità, delle problematiche di movimento.
Sì, diciamo che il mio progetto si basa sul movimento attivo dell'anziano e del disabile, cioè dare la possibilità all'anziano di essere indipendente anche in quelle piccole azioni quotidiane come alzarsi e sedersi dalla...
Fammi un esempio, scusa, per esempio questa sedia in legno?
Nel momento in cui ti siedi c'è un elastico dietro che accompagna la seduta, quindi nel momento... Per avere una seduta in modo graduale e sicuro. Nel momento di alzata bisogna fare solo pressione sui braccioli, che dato che è un anziano...
C'è un'impugnatura favorevole.
Sì, esatto. Dato che un anziano ha poca forza nelle gambe e più nelle braccia, facendo pressione sopra i braccioli ci sono due cerniere che permettono al piano di bascolare. Si riesce ad alzare soltanto facendo pressione.
Quindi si alza la seduta e le braccia possono far forza per,
esatto,
per alzarsi.
Esatto, senza far pressione utilizzando le gambe. Quindi si ritrova ad un'altezza che è già semi...
E la mia considerazione è che è un bel oggetto questa sedia,
esatto.
È vero, c'è anche questo da dire, perché le sedie per gli anziani di solito sono tristi, brutte.
E questo è uno dei problemi che ho voluto affrontare, perché ho progettato questa sedia seguendo i principi del design for all, cioè una sedia per tutti, ma anche elegante, tra virgolette. Non vedere quelle sedie ortopediche, quelle poltrone ortopediche con quel colore brutto, morto.
Angoscianti.
Esatto.
Infatti il cuscino è rosso, il legno,
esatto,
è bellissimo. Chiaro.
Questa parteciperà al Salone Satellite Award e questa invece ha vinto...
Questa è un'altra.
Allo stesso principio, questa ha vinto un premio internazionale, l'European Product Design Award.
Allora, è bravo Andrea Maggiarra che ha pensato alle persone in difficoltà. E sempre siamo nel padiglione 15, dove incontriamo l'organismo collettivo che è il progetto dell'architetto Cuccinella. Allora, architetto Cuccinella, ci spieghi il concetto che sta dietro questo suo progetto e il suo concetto di sostenibilità? Che ha detto non dobbiamo abusare di questo concetto, cosa vuol dire?
No, la dobbiamo usare in maniera parsimoniosa, perché è una parola bella che viene però purtroppo utilizzata troppo spesso per dire delle cose che non sono sostenibili, quindi io dico è un po' come dire la parola ti amo, non è che la dici sempre a tutti, no? Perché poi perde valore, no? Sostenibilità è una parola importante, perché non ne abbiamo un'altra per dire che vogliamo sostenere la vita in questo pianeta, no? Quindi va usata con molta cura perché ha un valore così forte, no? Allora, per tradurla in un'installazione, al di là di alcune informazioni di dati che sono importanti perché la gente deve sapere che sta avvenendo qualcosa, no? Qualche cambiamento effettivamente sta avvenendo, soprattutto su questo fatto che stiamo cominciando a capire che ci dobbiamo allontanare sempre di più da una dipendenza col petrolio. Oltretutto gli avvenimenti di questi ultimi tempi hanno dimostrato anche la fragilità di un'economia che è troppo dipendente. Allora qui dobbiamo un po' tornare alle nostre origini, no? Quando utilizzavamo le risorse che avevamo, quindi tutto il tema delle energie rinnovabili secondo me è uno dei grandi temi. Questo che ho chiamato green diplomacy, una diplomazia green, dovrebbe essere una nuova frontiera della politica, non una diplomazia a cercare del petrolio, ma una diplomazia a cercare una maniera di produrre in maniera pulita l'energia e fare delle grandi alleanze planetarie, no? Quindi l'installazione però ha come messaggio quello di stare di nuovo tutti insieme, perché questa battaglia che abbiamo di fronte in senso positivo la vinciamo se stiamo tutti insieme, non se andiamo in ordine sparso. Quindi l'installazione è questo, è una comunità, no? È cercare di stare insieme.
Organismo collettivo.
È un organismo collettivo dove c'è una piccola biblioteca, dove c'è una zona espositiva, dove si può sedere, c'è l'area delle conferenze, c'è il bar, il ristorante, c'è un'area per fare gli studi, quindi questa diventerà un'ala che mandiamo in una scuola, per cui diventerà un piccolo laboratorio, una mostra di materiali organici, quindi il micelo dei funghi che diventano dei pannelli acustici, i giornali che diventano dei pannelli per fare degli arredi, le radici che diventano pannelli per fare i mobili. Quindi raccontiamo una storia, però la raccontiamo tutti insieme, ecco, questa era un po'
materiali che vengono dalla natura. E poi questo concetto di un'ecologia anche nei rapporti, mi sembra di capire, rapporti umani, un po' come avevano i verdi all'inizio, no?
Sì. Beh, quello che è un po' anche il dibattito che c'è sull'inquinamento dell'informazione, no? C'è anche un'ecologia dell'informazione, che è quella che sia un'informazione corretta, giusta, onesta, no? E anche nei rapporti, io credo che con molti stiamo condividendo questo percorso, e mi piacerebbe che l'installazione sia anche un po' questa, di ritrovare le persone che insieme condividono questo percorso di sostenibilità, anche perché non c'è un'opzione sul tavolo. Cioè, quello che mi sembra un po' un dibattito strano è che noi non abbiamo un'opzione, noi dobbiamo andare su quella strada con queste ricerche sui materiali, con l'idea che dobbiamo sprecare sempre meno, utilizzare sempre meno materie prime, perché non ce ne...
Sì, diciamo, la sfida è un po' questa, di usare al meglio l'energia, l'acqua, i materiali, eccetera.
Sono quelli che ci permettono di vivere.
Certo. Lei prima parlava anche dell'evoluzione dell'abitare, no?
Sì, nel senso,
ecco,
che...
ma è una cosa riservata solo a chi può, o può essere estesa... No, anche ai ceti meno abbienti, diciamo.
No, guarda, volevo cito una frase che è scritta nel libro di Papa Francesco, l'enciclica sulla casa comune, in cui lui parla della povertà edilizia. Quindi c'è un tema importante, che questo cambiamento climatico lo pagheranno di più le classi più povere, quelle che abitano gli edifici fatti male, costruiti male, che magari non si possono pagare l'energia. Quindi il tema di una nuova modo di abitare è proprio quello di utilizzare delle risorse naturali al fine di dare un'opportunità anche alle classi più povere, anche quelli che abitano in edifici poveri, no, di migliorare la condizione di qualità della loro vita negli edifici. E questo secondo me è un tema sociale che non può essere escluso da questo dibattito, deve essere parte di questo dibattito.
Quindi si può approfittare di questi giorni difficili anche per accelerare queste riflessioni e questo cambiamento.
Ma assolutamente, anche perché
un'opportunità, insomma.
Sì, anche perché il Salone ha questa potenza, di questa concentrazione di eventi che permette anche di mettere insieme tante persone, un dibattito importante su questi temi.
Ci aveva fatto molto piacere notare una donna giovane alla guida di una manifestazione così importante.
Sì.
Allora, siamo al 60esimo.
Maria Porro è la presidente del Salone del Mobile.
Perché la sostenibilità ne sentiamo parlare da tanto, no?
Sì, il settore si è messo sicuramente in cammino rispetto a quella che è la transizione ecologica. L'idea è che il Salone possa essere una sorta di acceleratore di questo processo, quindi l'idea di avere 1400 metri quadri tutti dedicati a questa tematica, specificatamente per l'arredo, e quindi vedere quali sono i materiali per arredo sostenibili già industrializzati realizzati, quindi che domani come azienda io posso prendere e usare come designer, creare un punto di riferimento, no? Oltre che una riflessione,
cioè,
su
il distacco dai vecchi materiali e il pensiero a materiali nuovi
che
più
già
legati
esistono,
alla natura,
che già esistono e che sono già utilizzabili. Ecco, l'idea è che il salone possa fare da acceleratore di questo processo, oltre che stimolare una riflessione,
diciamo un grande spazio, un grande pensiero per la natura, per i nuovi materiali, percentuale di espositori stranieri.
Allora, la percentuale di espositori stranieri, abbiamo il 25% di espositori stranieri, quindi comunque una percentuale importante di aziende che vengono, trasferiscono tutti i loro prodotti, il loro staff e espongono al Salone del Mobile. Un'altra cosa interessante è che comunque anche all'interno del Salone Satellite noi abbiamo molti giovani designer che provengono dall'estero e che mettono in mostra le loro novità, quindi c'è una forte componente, diciamo, dal mondo, sia in chi visita il Salone ma anche in chi espone al Salone.
Ecco, allora lasciamo il Salone del Mobile e adesso andiamo alla Fabbrica del Vapore. Andiamo alla Fabbrica del Vapore a incontrare due architette, Maddalena Ferraresi e Barbara Narici, di ANAB, l'Associazione Nazionale Bioarchitettura. E Barbara Narici è anche dell'Associazione Geologica Collettiva. È interessante perché lì mi sono fermata perché ho visto dei mobili, degli oggetti belli, caldi, fatti con la terra.
Si tratta di costruire con tecniche e materiali naturali, sono quelli che arrivano da dei processi meno industrializzati possibile, direttamente materiali grezzi che arrivano direttamente dalla natura, che hanno dei processi di industrializzazione più corti
possibile.
Perché
un mattone non viene dalla natura?
Certo, un mattone può essere fatto in tanti modi, però può essere cotto in forni a tantissimi gradi, oppure può essere fatto, come nel caso dei materiali che presentiamo qua, in particolare in questa esposizione si parla di terra cruda, con dei materiali che non passano da processi di industrializzazione e di trasformazione ad altissime temperature, con tantissimo utilizzo di energia o con tantissimo cambiamento da quello che sono nella loro natura.
Questo è un processo per costruire edifici, ma qui vedo anche degli oggetti.
Sì, infatti l'associato questa esposizione in particolare di Terra Migaki Design, che è curata da Sergio Sabadini e si occupa di design in terra cruda, ovvero costruzioni e oggetti e mobili realizzati con la terra. Qui parliamo di terra presa al di sotto dello strato arabile, terra inerte, minerale, ma anche mescolata a sabbia, sassi, ghiaia, terra che troviamo nei campi, si trova ovunque e può essere usata. Il 40% della popolazione mondiale abita in case fatte con la terra e questa terra si può usare anche per fare degli oggetti, vasi, ciotole, tavoli, pavimenti.
Infatti qui vedo sgabelli, anche lampade.
Esatto.
Un tavolino bellissimo.
La cosa interessante è che è totalmente riciclabile, perché il processo si indurisce col sole, si scioglie con l'acqua e poi può essere riutilizzata per coltivare. Infatti qua mostriamo ad esempio la terra aria arida, che poi la terra in vari strati, e durante le giornate del salone vorremmo poi con dei germogli mostriamo come dagli stessi mattoni che vengono utilizzati per costruire case, che durano a volte anche 2000 anni, perché ne abbiamo in Perù, ma ne abbiamo anche in Lombardia, in tutta la pianura padana, anche in Piemonte, tra Tortona, Alessandria e Novi Ligure, case realizzate solo in terra, che resistono da centinaia di anni, ma poi questi materiali possono essere riutilizzati per coltivare senza nessun procedimento di smaltimento complesso.
Nelle nostre città è pensabile di costruire in questo modo?
Allora, senz'altro, la cosa interessante del materiale terra è anche che si può, soprattutto dalle nostre parti, costruire con la terra che si trova sotto il terreno, in qualunque terreno di costruzione. Poi non tutte le terre sono uguali.
Dalle nostre parti in Lombardia?
Anche certamente.
Ad Agrate si vede dall'autostrada delle case fatte di terra, l'uscita Agrate dell'autostrada si vedono case fatte di terra, quindi è un materiale normale. Anche a Milano abbiamo realizzato diverse case di terra, perché si può usare la terra, eventualmente in questo caso a Milano, non scavata ovviamente al di sotto, ma come adesso costruiamo prendendo i sacchi di cemento, possiamo portare i sacchi di terra da fuori, ci sono anche.
E comunque in ogni località si trova la terra, dopodiché ci sono delle terre più adatte alla costruzione, delle terre che invece vanno ammigliorate, integrate, ma comunque in qualunque terra si costruisce si può provare a scavare, vedere cosa c'è sotto e utilizzare il materiale. Infatti questa esposizione di quest'anno di Terra Megacchi Design è proprio dedicata alla diversità delle terre, ogni luogo ha una terra differente che portano anche delle cromaticità differenti, e quindi è anche
alla Fabbrica del Vapore. Ieri poi c'è stata anche una performance, le portatrici di terra, perché è un'impronta molto femminile questa scelta. Every day lose myself in time, just thinking of your face, God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared, I've been here before, every feeling, every word I've imagined it all. You never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare you to let me be your one and only. Promise I'm worthy to you want. Continuiamo il nostro viaggio e adesso andiamo a base in via Bergognone, perché sappiamo che lì solitamente viene proposto il design dei giovani. Giulia Cugnasca è il direttrice operativa di base.
Allora,
eccola qua.
Giulia Cugnasca,
la responsabile.
Direttrice operativa
di base. Allora, quest'anno cosa avete pensato? Perché qui vedo un gran fermento di design giovani.
Sì, base presenta per il secondo anno la piattaforma We Will Design. We Will Design è un terreno sperimentale che vuole andare a coinvolgere università, accademie internazionali e designer emergenti, e con l'obiettivo di andare a dare delle risposte alle grandi contraddizioni della nostra contemporaneità.
Per esempio? Sostenibilità, economia circolare,
davanti al fallimento delle grandi utopie, sono il potere lo diamo ai giovani e a quelli che hanno voglia di ricominciare a pensare un modo alternativo di progettare, e lo facciamo appunto con giovani internazionali, accademie.
Ma sono studenti oppure sono designer già che lavorano?
Entrambi, non è tanto un'età, un tema anagrafico, ma un tema mentale di approccio a come appunto vogliamo risolvere.
Ti domando perché vedo che sono tutti giovani, allora...
È un po' l'idea è di proporre microutopie e istituzioni fantastiche per un nuovo approccio alla nostra società.
Allora, microutopie, sentite qua, un supermercato autogestito. Allora, mi fermo qui all'inizio perché dice supermercato autogestito e incontro Francesca. Allora, autogestito cosa vuol dire? Che posso comprare, posso scegliere, faccio tutto io?
Sì, allora puoi fare diverse cose, puoi portare cibo autoselezionato, autocoltivato, autopreparato, infatti come vedi è un supermercato dove c'è anche una cucina in cui possiamo fare...
Spiegami come funziona,
sì.
Io vengo e cosa succede? Voglio qualcosa da mangiare.
Tu, come è un posto completamente gestito dai consumatori, quello che vedi sullo scaffale è stato o cucinato o portato o coltivato da altri consumatori. Ci sono delle transazioni dirette fra i consumatori, che in gergo si dice peer to peer. Il negozio,
lo scambio praticamente.
Aspetta, non è baratto.
Ah, ok.
Perché Luigi, che ha fatto l'olio, mi chiede con la spedizione 11 euro al litro. Se io ti do il litro l'olio di Luigi e tu mi dai una mela, diventa complicato. Quindi ci sono dei pagamenti diretti fra i consumatori. Il negozio è completamente rimosso da questi pagamenti, quindi non c'è il rincaro del negozio. L'unica cosa che il negozio ti chiede è una regola aurea che vedi qua, in questo, che se prendi qualcosa dal take and give, invece del take away, il take and give, cioè se prendi qualcosa, il negozio ti chiede di dare qualcosa al negozio in forma...
Dello stesso valore?
No, in forma non monetaria, quindi non ti chiede soldi, puoi portare cibo e metterlo sullo scaffale, puoi portare packaging, perché raccogliamo packaging, lo laviamo e rimpacchettiamo, o un briciolo del tuo tempo.
Ecco, capito, un supermercato autogestito, però lei l'ha già realizzato in Olanda, quindi può darsi che prenda piede.
Che è nato con l'idea di spostare un po' l'attenzione sulle generazioni.
Questa è Marina Mussapi che ci parla delle istituzioni fantastiche.
Design Week, in un percorso che in realtà è stato piuttosto lungo rispetto forse alle tempistiche più legate alla parte di esposizione. Sono 20 studenti e studentesse che vengono da varie università, perché l'idea attraverso la call che abbiamo lanciato era stata quella di aprire anche a mondi...
Ma università italiane o anche di altri paesi?
paese? Sono università italiane e straniere, nello specifico in realtà una università straniera che è un'università di Utrecht in Olanda, e infatti c'è un gruppo di studenti e studentesse olandesi che hanno lavorato insieme e sono stati, hanno vissuto in realtà nei nostri spazi per un paio di mesi, per cui è stata un'esperienza molto densa.
E adesso cosa stanno facendo?
Questa in realtà è la fine del percorso che loro hanno iniziato 2 mesi fa, un percorso facilitato e, diciamo, con col mentoring di Parasite 2.0, che è un collettivo di designer che li ha accompagnati nella definizione di queste istituzioni fantastiche. In questi 2 mesi loro hanno incontrato anche altre figure italiane e internazionali. Vabbè, che
hanno fatto un percorso, esatto. Ma qual è il motivo?
Il motivo era quello di progettare delle istituzioni fantastiche, quindi...
Cioè, per esempio, fammi un esempio per capire.
Per esempio, poi possiamo anche chiederlo a loro, che è sicuramente anche interessante il loro sguardo. Hanno progettato questa istituzione che si chiama Carne, che rivede, diciamo, i corpi umani una volta che sono morti, con l'idea di convertirli in risorse che possano fornire, diciamo,
corpi umani?
Corpi umani che possano servire da nutrimento e risorsa per il pianeta. E un'altra istituzione si chiama Institute of Passion e lavora sul ribaltamento, diciamo, di concetti tradizionali delle istituzioni formative, scolastiche, lavorando su quello che motiva e appassiona le persone, non, diciamo, su un orientamento al mercato del lavoro. Un'altra istituzione lavora su meccanismi di comunicazione tra gli esseri umani.
E come si traduce?
Si è tradotto nella creazione di alcuni oggetti che simbolicamente, diciamo, rappresentano queste istituzioni fantastiche, a partire da un manifesto dell'istituzione, un abito, una divisa che racchiude alcune idee dietro questa istituzione fantastica. Hanno creato dei manifesti con proprio il manifesto dell'istituzione, che in declinato chiaramente
Carne.
Carne, questo?
Il nostro gruppo parla di questo progetto che si chiama Carne, un'istituzione che si chiama Carne, che è un acronimo che significa Collective Archive for the Recycle of Necromatter, ovvero archivio collettivo per il riciclo della necromateria. Quindi praticamente è un'istituzione che nel futuro tratta di collezionare i corpi, i cadaveri delle persone decedute.
Umani.
Esattamente. E una volta collezionati, estrarre tutti i materiali possibili da questi corpi per essere riutilizzati e reinseriti nell'ecosistema. Per cui considerare l'uomo...
Niente a che vedere con la donazione degli organi.
Quella è una maniera molto ridotta di questa idea. Diciamo che l'idea significa praticamente non considerare più l'uomo al di sopra delle altre specie, della natura, eccetera, ma considerarlo una risorsa tanto quanto le altre.
Un ciclo della natura.
Per cui inserirlo nello stesso ciclo con cui trattiamo tutte le altre cose esistenti sul pianeta.
Ma l'istituzione cos'è poi?
L'istituzione sarebbe un centro che archivia corpi.
Un centro fisico.
Esatto, un centro fisico che si occupa proprio di archiviare ogni corpo ed estrarre, quindi proprio lavorare sui corpi per estrarre tutti i materiali, catalogarli e poi eventualmente rivenderli o...
Rivenderli? Ma allora c'è una questione etica però...
No, la questione etica quale?
Non so, vendi un conto, cioè, è il riciclo...
Beh, qua c'è un dibattito, lasciamolo aperto, perché vendere della materia di cui è fatto il corpo umano, comunque siamo aperti a tutto. Ma adesso, per consolarci un po', c'è anche l'istituzione dei canoni di bellezza.
Samuele.
E da che università?
Politecnica di Milano.
E questa è un'istituzione che si occupa dei canoni di bellezza?
Canoni di bellezza, esatto.
Spiegaci.
Praticamente è un'istituzione che definisce i nuovi canoni di bellezza per l'umanità in tempi determinati e che quindi ovviamente andranno a scadere. E per inaugurare ognuna di queste ere in cui vige il nuovo canone di bellezza, tiene un evento globale in cui solo determinate persone sono invitate e queste persone devono vestire queste protesi.
Spiegami, che protesi sono?
Queste protesi all'interno di questa scatola che appunto riceveranno solo le persone invitate.
Ma quella lì cos'è? Una bocca?
Ufficiale. Esatto.
E le dita?
E le dita
sono?
E il tappanaso, cioè quel sorta di tappanaso.
Vabbè, lasciamoli perché queste sono istituzioni fantastiche, quindi. E sempre a base incontriamo Absolute Beginners dello IED.
Fabrizia Capriati.
Dove siamo? Qui siamo in un posto che esalta la creatività femminile.
Sì, esatto, qui siamo al Base, a Milano, all'interno della mostra Absolute Beginners organizzata dall'Istituto Europeo di Design. Questa è la concretizzazione di una progettazione collettiva tra 150 studenti delle nostre sedi. Noi abbiamo sedi in Italia, Spagna e Brasile, per cui abbiamo suddiviso questi 150 studenti provenienti da diversi corsi, interior design, fashion design, media design, in 10 gruppi. E questi studenti, che noi possiamo considerare in effetti degli absolute beginners, cioè dei giovani che si affacciano al mondo della creatività e della professione, hanno lavorato su 10 donne absolute beginners ai loro tempi, quindi donne che avevano una visione straordinaria.
Non
necessariamente designer, assolutamente no, anzi abbiamo designer, ma abbiamo anche per esempio la Montessori, che con il design ha nulla a che fare, però è un ottimo stimolo di riflessione per i nostri studenti, che quindi più che ispirarsi al loro lavoro si sono ispirati alla visione di queste 10 donne straordinarie.
Un cinguettio che rompe il silenzio.
Sì, questo è un progetto fatto dagli studenti della sede di Cagliari, ispirato ad Eva Mameli Calvino, che era una scienziata, una botanica. Gli studenti hanno lavorato con una serie di istituzioni locali e alla fine sono riusciti addirittura a reperire un libricino che lei aveva scritto e che raccontava dell'importanza degli uccelli all'interno dell'ecosistema della natura.
All'interno?
Della natura, dell'ecosistema naturale. E da questo sono partiti progettando due pareti, che sono delle casette di uccelli, all'interno del quale però, cioè ognuna di queste casette rappresenta una narrazione di un contenuto diverso.
Sì, c'è un buchetto tondo e dentro si vede.
Si vede in alcuni
qualcosa.
Buchetti si vede per esempio delle pagine del libro della Calvino, in altri, in particolare in uno, si vedono dei rami bruciati, perché sappiamo bene che la terra sarda è una terra molto soggetta ad incendi e quindi alla distruzione della natura. Sono stati recuperati gli originali di questi rami bruciati quasi come memento di quanto bisogna essere invece attenti alla salvaguardia della natura.
Allora, sempre diciamo il filo rosso è quello del rispetto della natura, del riciclo, dei materiali naturali, e questi giovani guardano al futuro però tenendo conto della storia, delle acquisizioni, delle intuizioni anche del passato. E adesso voglio parlarvi di questa installazione, che è quella che mi è piaciuta più di tutti, è il Nido degli Incivili.
Allora, noi siamo il Festival Diversity, è una piattaforma di divulgazione culturale artistica lanciata nel 2018 proprio per affrontare i temi della discriminazione e della lotta per la giustizia sociale, proprio utilizzando strumenti artistici. Anche il motivo della nostra presenza a Base, con la quale abbiamo una collaborazione forte dall'anno scorso. Quest'anno, sempre grazie a loro che ci hanno proposto questa partecipazione alla design, abbiamo deciso di portare, diciamo, una riflessione che non sempre è presente all'interno, diciamo, della design.
Dico per gli ascoltatori, è un'installazione molto bella, molto creativa, con dei busti dorati, spiegami di che cosa si tratta.
Allora, l'installazione che abbiamo battezzata Il Nido degli Incivili è in realtà un'installazione di denuncia ma anche di proposta. È composta da tre zone principali. La prima, questo corridoio della memoria, che in realtà abbiamo deciso di portare proprio in questo spazio, diciamo, come atto di denuncia rispetto alla mancanza di design, sia a livello delle politiche che accompagnano alcuni processi sociali come quello della migrazione, ma anche proprio la vera assenza del design all'interno di...
Sono immagini di persone,
esatto,
migranti.
Della memoria, perché sono immagini della fotografa Sara Prestiani di persone del percorso migratorio, quindi di luoghi storici che il nostro paese conosce bene, quindi tutta la frontiera nord della Libia, dell'Africa, Libia, Grecia, ma anche il sud Italia, dove centri estremamente brutti, dove manca effettivamente...
Per esempio questi sono persone...
Questa è una delle immagini un po', diciamo, per noi la più emblematica, che racconta ancora come durante il movimento delle persone c'è ancora l'elemento di prigionia.
Sì, perché queste sono persone dietro delle sbarre, come
persone
se fossero...
dietro delle sbarre. In centro, diciamo, abbiamo l'immagine veramente più pesanti, perché da una parte ci rendiamo conto che gli unici momenti all'interno del processo, diciamo, migratorio dove alcuni strumenti informatici vengono utilizzati sono quando i corpi alle frontiere vengono addirittura scannerizzati con gli stessi strumenti che vengono utilizzati per scannerizzare i bagagli negli aeroporti. E di fronte abbiamo, diciamo, la metafora di quando manca questo elemento di design anche a livello del racconto politico e proprio della costruzione delle strutture.
Cioè, tu dici, arrivano queste persone e vanno accolte e non c'è una struttura decente e dignitosa per accoglierle.
Assolutamente.
Bene.
E la mancanza quindi di progettazione adeguata.
Infatti sembrano tutti accampati.
Esatto, la mancanza di progettazione adeguata e di criteri forti di design porta a questo, gli incendi che abbiamo conosciuto in questi ultimi anni, sia nel sud Italia, nei campi per braccianti, che nel campo per esempio storico di Moria, e questa immagine è di là, dove diciamo queste persone avrebbe bisogno, diciamo, di essere accompagnati in un percorso di ricostruzione di vita che ha bisogno di design, cioè perché è l'elemento forte che vogliamo.
C'è bisogno di un luogo, una struttura pensata per accoglierli.
Che ha bisogno
bene.
Di una struttura bella per accoglierli. Questi sono i gridi, sì. le grida, diciamo, e in fondo.
In fondo un trionfo di fiori.
Un trionfo di fiore che è l'altare della cura. Sono fatti di oggetti di design chiamati capelli juju della cultura Bamileke in Camerun, che ricordano, che sono utilizzati a livello durante
le
cerimonie funebre, durante i funerali.
Con questi colori
assolutamente
bellissimi, vivaci.
Sì, perché nella cultura Bamileke di cui sono origine, la sofferenza o la morte non è il punto di arrivo della vita, è l'inizio di un nuovo percorso. Siccome usciamo da questo tunnel che è pieno di sofferenza, l'abbiamo piazzata, diciamo, per elevare e per raccontare questa bellezza che c'è e che noi reclamiamo, diciamo, in un sistema che decide a un certo punto di dotarsi del design per elevare la vita. È anche un simbolo molto bello che ci serve anche per raccontare la delicatezza, perché sono fatti piume dopo piume, assemblate da degli artigiani del Camerun, che ci ricordano, no? E che secondo noi così dovrebbe essere, diciamo, gestita la vita, con delicatezza, bellezza e con dei criteri di gentilezza e di umanità che spesso vengono a mancare. E intorno, diciamo, a questa struttura dell'altare, sia a sinistra che a destra, la nostra installazione procede con, diciamo, la proposta che noi facciamo, diciamo, alle istituzioni, ma alla società in generale, il nostro pensiero.
Sono
ambienti accoglienti costruiti con, diciamo, degli elementi molto, in realtà, molto economici, molto semplici, che basterebbe per dare sollievo e senso di benessere a chi un percorso complicato l'ha fatto. L'abbiamo costruito in collaborazione con dei giovani, con un giovane designer di origine etiope, però che vive qua a Milano, studente della NABA, che ci ha regalato, ha messo a disposizione queste sedie bellissime di legno, però abbiamo deciso in alcuni spazi di questa esposizione di associarle anche a gli oggetti storici del design, che è questo, esatto, la lampada ad arco, per dimostrare quanto è possibile utilizzare, dice, legare anche il passato glorioso del design in Italia con degli studi di giovani designer
con
idee nuove e metterle a disposizione di una società che sta cambiando. Questa è quindi un'installazione, diciamo, per dimostrare come il design
come
serve
dovrebbe essere essere,
come dovrebbe essere, come il design può essere uno strumento forte, certo, di pratica sociale. Questa è la chiamata che facciamo a noi, alle istituzioni, ai visitatori che saranno presenti, ma anche ai brand, perché si può decidere di mettersi in modo semplice, con dei progetti semplici a disposizione, per creare degli spazi di cura e di accoglienza molto più dignitosi.
Corbi la so Monte Carlo si mi a a fursti mala a ba la ma risti cota stock var instigator rota sorti sorti.
E beh, insomma, questa idea che il design possa essere lo strumento per elevare la vita, per avere cura, per creare degli ambienti accoglienti davvero, in modo poco dispendioso, perché veramente mi sono resa conto che basta pochissimo, solo volontà, cura, ma neanche tanta fantasia, buon gusto, ecco, diciamo così, non ci vuole granché. Il nostro tempo è terminato, allora io vi aspetto domani alla festa alle 14 al Teatro Cucina. Vi aspettiamo io e Studio Azzurro. Intanto un caro saluto da Tiziana Ricci e vi ricordo che i Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali, è al sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30. Ciao a tutti.